Le 11.05, Rete 1, ben ritrovati nella terza parte di Mille Voci, sempre in regia Gianni Zocchi, Nicola Colati al microfono. Partiamo dal titolo di un libro appena pubblicato del giornalista e medico Arnaldo D'Amico, La memoria del nemico, perché ci sono voluti 2000 anni per scoprire il sistema immunitario, per le edizioni del Saggiatore, recentissime. Che racconta della battaglia tra esseri umani e microbi combattuta nei secoli e in parte vinta dall'umanità grazie al progresso delle conoscenze medico-scientifiche e al progresso culturale contro l'oscurantismo e anche le superstizioni. Per affrontare la pandemia Covid-19 non ci è voluto così tanto tempo, eppure senza uno sforzo collettivo e un rapido progresso delle conoscenze sul modo di funzionare di questo nemico, oggi non saremmo ancora alla fine dello stato di emergenza sanitaria internazionale dichiarata lo scorso 5 maggio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'annuncio è stato fatto senza grande enfasi, quasi in modo burocratico, dal direttore dell'OMS Tedros Ghebreyesus. Dopo poco meno di 3 anni e mezzo di emergenza sanitaria globale, questo è un momento da celebrare, ha detto il direttore dell'OMS, ma è anche un momento per riflettere, soprattutto sull'idea della potenziale minaccia di altre pandemie. Oggi abbiamo strumenti e tecnologie per prepararci a future possibili pandemie, ma basteranno? Cosa abbiamo imparato in questi anni? Cosa significa in concreto che l'emergenza sanitaria è superata? Cosa potrebbe succedere se il virus continua a circolare? Dobbiamo preoccuparci? E soprattutto, cosa sappiamo oggi delle possibili conseguenze a lungo termine del virus nei soggetti più vulnerabili, a cominciare dai bambini? Sono domande che lancio ai nostri interlocutori, andando con ordine. Allora, saluto per cominciare Barbara Gallavotti, che è biologa, divulgatrice scientifica, giornalista saggista, con la quale spesso collaboriamo per cercare di sviscerare anche il contorno delle notizie, come quella appunto positiva della fine della pandemia. Benvenuta Barbara Gallavotti.
Grazie, buongiorno a tutti.
E ovviamente non poteva mancare anche Arnaldo D'Amico, che è giornalista e medico ed è autore appunto del libro La memoria del nemico, perché ci sono voluti 2000 anni per scoprire il sistema immunitario. Buongiorno Arnaldo D'Amico.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito, eccomi qua.
Non si offenda Barbara Gallavotti se le faccio subito una domanda veramente velocissima con una risposta altrettanto veloce. Perché ci sono voluti 2000 anni per scoprire il sistema immunitario, Arnaldo D'Amico? Dopo entriamo un po' più nel dettaglio del libro, ma perché ci è voluto così tanto tempo?
E ci è voluto tantissimo tempo, che innanzitutto non è che è stato perso. Nel senso che non è che come dire, chi ha indagato non ha fatto nulla. E il tempo se n'è andato perché, prima di tutto, l'umanità ha avuto a che fare con quello che in sintesi io chiamo il principio di autorità nella conoscenza, ovvero un dato, un fattore della natura, è vero ed è quello perché c'è qualcuno che lo dice.
E poi perché ci sono delle prove, ovviamente, che vengono messe, come dire, al vaglio, no? Di una comunità, e quello, chiaro, contribuisce.
Sono voluti 2000 anni perché, anziché affidarsi all'autorità di chi dice una cosa, si opponesse una sperimentazione, cioè una verifica. Questa è stata la maggior parte del tempo che se n'è andato. Poi,
Arnaldo D'Amico, fermiamoci qui perché dopo di cose da dire ce ne sono molte, anche perché il libro è ricco di riferimenti storici, di aneddoti che magari si possono anche prendere talvolta con il sorriso, però in realtà sappiamo che la lunga lotta contro i microbi che ha segnato la storia umana è stata densa, purtroppo ricca di stragi, di morti che si potevano anche evitare. Quello che è successo con la pandemia è decisamente diverso. Barbara Gallavotti, innanzitutto torniamo alla notizia di partenza, questa data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso 5 maggio, cioè è finita l'emergenza sanitaria globale. Che cosa significa in concreto?
Beh, lei ha usato un termine molto adatto prima, ha detto che è stata una comunicazione quasi burocratica. In effetti è abbastanza così, perché è soprattutto una indicazione per come va gestita l'assistenza sanitaria, il numero di malati che continueranno però a esserci, perché il fatto che sia finita un'emergenza non significa che il virus non circoli più. Faccio un paragone che credo sia immediato a tutti: l'HIV non ha mai rappresentato in realtà qualcosa di definito come una emergenza pubblica di preoccupazione internazionale, eppure è sotto gli occhi di tutti che il virus continua a circolare e continua purtroppo a fare vittime. Solo che dopo 3 anni e mezzo di pandemia, purtroppo, abbiamo abbastanza appreso come gestire almeno le varianti in circolazione finora. E questo significa anche che in buona parte del mondo, in particolare la nostra, è stato raggiunto un livello di infezione e di vaccinazioni tali per cui, per esempio, i nostri sistemi sanitari in questo momento non sono minimamente minacciati di crisi a causa del nuovo coronavirus.
Barbara Gallavotti, la stampa riportava dati che penso siano affidabili. Al 30 aprile 2023 si erano registrati 765 milioni di casi confermati nel mondo di Covid, quindi della pandemia di Covid, e 6,9 milioni di morti. Cosa ci dicono queste cifre?
Beh sì, sono dati affidabili, però insomma da prendere comunque con le pinze, perché ecco, sappiamo bene che in buona parte del mondo il virus è circolato senza che ci fossero dei sistemi particolarmente avanzati per registrare il numero di casi e il numero di vittime, tant'è che c'è chi stima invece il numero di vittime in 20 milioni, scusate. Però evidentemente questi dati ci dicono che il virus ha circolato molto sul pianeta, ma soprattutto rispetto a 3 anni e mezzo fa noi abbiamo conoscenze e strumenti, in particolare i vaccini e in maniera molto più limitata anche antivirali, che ci consentono di gestire la pandemia, l'epidemia, la circolazione del virus, appunto, non parliamo più di pandemia. Questo a meno che non emergano nuove varianti, cosa che per fortuna in questo momento, nell'ultimo anno, non è successo in maniera preoccupante, ma che è un rischio che permane finché circola il virus, e questo significa semplicemente che i sistemi di allerta su scala mondiale devono essere in vita e capaci di individuare precocemente qualcosa di nuovo che possa succedere, anche se speriamo che non succeda mai.
Dopo torneremo anche sulla fase che stiamo vivendo, questo passaggio appunto di chiusura di quella che appunto viene definita tecnicamente appunto una pandemia, cioè un'infezione che è diffusa a livello internazionale, per cui appunto l'OMS lancia e ha lanciato ovviamente all'inizio del 2020 l'allarme, e adesso questo allarme sembrerebbe cessato, ma questo non significa assolutamente che il virus sia scomparso, tutt'altro. Ci ha raggiunti, e lo saluto e lo ringrazio di essere collegato con noi, anche Marco Cattaneo, che è direttore del mensile Le Scienze. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Io tra le domande che ho lanciato, sulle quali riflettere, e poi ovviamente le estenderemo anche agli altri interlocutori, partivo forse dalla domanda più generale, che è forse anche la più difficile, e cioè: che cosa abbiamo imparato dalla pandemia? E qui lo chiedo soprattutto a chi si occupa di divulgazione scientifica e cerca, come dire, di rimettere le cose al loro giusto posto. Anche dal punto di vista della comunicazione scientifica, che cosa abbiamo imparato in positivo o in negativo, secondo te?
Ecco, io l'impressione è che non abbiamo imparato moltissimo, obiettivamente. Quello che dovremmo aver imparato dal punto di vista della comunicazione è innanzitutto a non far circolare informazioni ancora preliminari, informazioni che possono rivelarsi ancora sbagliate, perché non abbiamo ancora delle certezze. Una cosa che è successa dall'inizio e che purtroppo per parecchio tempo è andata avanti, insomma, non parlo di voci incontrollate, ma ci andiamo vicini. Il problema è che ci siamo trovati ad affrontare due temi cruciali insieme. Da una parte ci siamo trovati ad affrontare una pandemia che ha investito praticamente tutto il mondo con i numeri che avete detto, e dall'altra parte ci siamo trovati ad affrontare per la prima volta una pandemia in un'era digitale in cui l'informazione corre alla stessa velocità dell'informazione in rete, per cui praticamente in tempo reale. E questo ha creato, credo, un grosso cortocircuito, per cui spesso sono state date per certi risultati di studi che erano estremamente preliminari. C'è stata un'accelerazione nella comunicazione, accelerazione e disintermediazione, come si dice, no? Alla comunità della ricerca medico-scientifica di fatto le informazioni arrivano direttamente al consumatore finale, al cittadino, e spesso e volentieri senza quel necessario aspetto di mediazione che è il capire alla fonte quali sono o quali possono essere le conclusioni di un articolo scientifico, di uno studio, e fino a che punto siano affidabili. Purtroppo si sono verificati molti casi, sia per quanto riguarda i vaccini, sia per quanto riguarda le varianti, sia per quanto riguarda persino le origini del virus, in cui si sono date spesso per certe delle informazioni che erano ancora estremamente da verificare. Per cui credo che dovremmo aver imparato a vagliare con un pochino più di saggezza l'informazione che ci arriva. Non so se lo abbiamo fatto veramente, dovremmo averlo imparato anche come professionisti a distinguere tra quelle che sono delle certezze scientifiche relativamente al momento in cui si sta parlando e quelle che sono delle verità assolute, perché le certezze scientifiche hanno comunque un margine di incertezza. Quel margine di incertezza dovremmo essere capaci di raccontarlo alle persone, perché purtroppo altrimenti si rischia di fare dei danni e anche di sottrarre credibilità a quella che è stata di fatto comunque un'impresa scientifica importantissima, perché non voglio provare a immaginare una pandemia di un virus di questo genere in un momento in cui non avessimo gli stessi strumenti di ricerca che abbiamo avuto in questi anni.
Poi quali sono anche, diciamo, le conseguenze dal punto di vista della percezione di tutto quello che ha rappresentato anche il progresso scientifico? E anche questo è un aspetto importante, come la scienza e gli scienziati hanno comunicato, e ci torneremo poi anche con Marco Cattaneo e con la stessa Barbara Gallavotti. Arnaldo D'Amico, ricostruire 2000 anni di storia per scoprire come il nostro sistema immunitario è riuscito ad avere la meglio sulla minaccia principale, questa minaccia invisibile che sono i microbi, i virus e i batteri, ha comportato, come dire, grandi passaggi epocali, e ricostruire questa storia, tra l'altro con una dovizia di episodi, di citazioni, di personaggi illustri o meno illustri che hanno attraversato la storia, credo sia stato un lavoro molto approfondito e ricco, credo, anche di riflessioni. Questo libro, appunto, La memoria del nemico, ecco, che memoria deve lasciarci in qualche modo, guardando a ritroso nella storia?
Allora, innanzitutto, come tutti noi sappiamo, la storia parla sempre molto al presente, ovviamente, anche se non vuole, lo fa nei fatti, perché poi tutta una serie di comportamenti si ripropongono, non c'è niente da fare. E quindi diciamo che quello che ci racconta il libro è che, e mi riallaccio a quello che dicevo prima, è che il più grande nemico da sconfiggere è stato questo famoso principio di autorità che, attenzione, abbiamo ritrovato durante questa pandemia, perché quando abbiamo assistito a dibattiti tra persone che portavano dati sperimentali con tutti i limiti che possono avere dal punto di vista comunicativo, dati sperimentali, e altri che scambiavano le loro opinioni per affermazioni che potevano essere, come dire, confrontate, siamo rincappati un'altra volta nello scambiare il principio di autorità per una fonte di conoscenza, che invece non lo è, ed è stato quello uno degli elementi maggiori che ha creato confusione. Mettere sullo stesso piano uno che dice opinioni e un altro che porta dati sperimentali crea una confusione inenarrabile, ovviamente, e questo è stato il più grande problema.
Se c'è, credo, un esempio del passato in cui si può approfondire, ci si immerge leggendo il tuo libro, ci diamo del tu perché Arnaldo D'Amico è anche un giornalista, è quello probabilmente relativo all'incubo che ha devastato più a lungo la storia europea dal Medioevo fino al XVIII secolo, ma anche oltre, e cioè la peste. Ecco, spesso si è anche paragonata la pandemia a una sorta di peste del XXI secolo, ma ovviamente ci sono delle grandi differenze. Ecco, la lotta contro la peste, per esempio, che cosa ci ha insegnato dal punto di vista della razionalità o della irrazionalità del genere umano nell'affrontare questo genere di sfide?
Beh, la peste è quella che costringe la società a imporsi dei limiti, aprendo di fatto quello che è il conflitto, che non sarà mai possibile superare, tra libertà individuale e salute pubblica. Conflitto che di volta in volta bisognerà trovare, è stato trovato, bisognerà trovare il modo di gestire. Perché le due istanze inevitabilmente sono contrastanti. Con la peste si capisce che se si limita la circolazione di persone e di merci, il flagello rallenta o addirittura può bloccarsi. E quindi con la peste nasce la quarantena, nascono i cordoni sanitari, che poi abbiamo ritrovato, no, in questa ultima pandemia, perché se non hai strumenti per contrastare il nemico dal punto di vista scientifico, il primo presidio è quello di limitare la circolazione delle persone e con esse del contagio. E questa è stata la grande lezione della peste.
Barbara Gallavotti, lo si è detto a livello giornalistico, ovviamente con tutte le esagerazioni del caso, ma paragonare la pandemia Covid-19 a una peste del XXI secolo ovviamente è un'immagine giornalistica, ma si possono fare, per così dire, dei parallelismi e ovviamente dei distinguo per mettere appunto in luce il progresso anche che noi abbiamo fatto da un punto di vista di quello che riguarda la lotta contro le malattie a portata appunto pandemica?
Beh, io sottolineerei proprio invece quello che ha di speciale questa pandemia. Pensiamo solo che in qualcosa tipo 4-5 giorni da quando si era capito che la causa della malattia che stava facendo ammalare le persone in Cina era questo nuovo coronavirus, beh, nel giro di pochissimi giorni era stato sequenziato il patrimonio genetico, quindi era stato letto, era stato trasformato in un file digitale ed era andato in giro per il mondo raggiungendo in particolare coloro che avrebbero avuto una bozza di vaccino in pochissimi giorni, pochissime settimane. Ecco, questa è qualcosa di cui ci dobbiamo rendere conto. Non è mai successo nella storia dell'umanità che cominciasse a pensare come affrontare in maniera efficace una malattia con la velocità con cui che si è verificata nel caso del nuovo coronavirus. La peste di cui si parlava prima, ci sono voluti molti secoli solo per capire vagamente da cosa fosse causata, e in particolare il non aver capito che l'agente infettivo, il batterio, era qualcosa che veniva dai topi alle pulci all'uomo, ha causato una quantità di vittime enorme. Quindi noi abbiamo vissuto qualcosa di molto antico, cioè una emergenza sanitaria, ma l'abbiamo affrontata in maniera estremamente moderna e con un'efficacia che non avremmo mai potuto avere in passato, tant'è che il numero di vittime di cui si parla, quindi 7 milioni certificati, 20 milioni probabili, possibili anzi, pur essendo un numero gigantesco, in percentuale sugli 8 miliardi che noi siamo, è un numero che denuncia, diciamo, un successo nell'affrontare la pandemia. Ricordo che la famosa peste del 300 si stima che abbia sterminato da un abitante su quattro a uno su due di coloro che si trovavano in Europa l'influenza spagnola dall'inizio del 1900, tra il 1918 e il 1920, fece dai 50 ai 100 milioni di vittime su una popolazione mondiale che però era di 1 miliardo di persone.
E se pensiamo che il grande progresso, e questo si evince anche molto facilmente nel libro di Arnaldo D'Amico, La memoria del nemico, insomma gli strumenti principali che l'umanità ha sviluppato per combattere contro i microbi sono fondamentalmente l'igiene, gli antibiotici e i vaccini. E qui allora approfitto e ringrazio, perché è collegato con noi via Skype, anche il professor Alessandro Diana, che è medico pediatra, professore di vaccinologia all'Università di Ginevra. Buongiorno e ben ritrovato, Alessandro Diana.
Buongiorno a tutti.
Mi verrebbe voglia quasi di chiederle provocatoriamente: durante i momenti peggiori della pandemia, lei come altri suoi colleghi siete stati costantemente sollecitati a rispondere a domande continuamente in tempo reale, diteci cosa succede, cosa succederà. Adesso che la pandemia sembra ce la siamo lasciata un po' dietro le spalle, quasi nessuno vi fila più. E invece forse è questo il momento in cui è importante ascoltarvi soprattutto per dirci che cosa abbiamo imparato dalla pandemia, in positivo o in negativo. E allora è questa la prima domanda che le faccio. A parte parlare molto alla radio, che cos'è che avete imparato?
Esatto. Niente, abbiamo imparato che non sapevamo niente al momento. Eravamo proprio nell'indecisione totale, non avevamo nessun riferimento di pandemia, nessuno l'aveva vissuto di noi, dunque veramente anche i dati scientifici non li avevamo ed eravamo interrogati come esperti. Io spesso mi chiedevo: ma quale esperto sono se non sappiamo quasi nulla? Però con il filo del tempo è così che si è costruita, diciamo, la conoscenza, no? tutte le informazioni, e abbiamo imparato che come agire nei momenti di indecisione. Per me è stata il primo insegnamento, e veramente come procedere nell'indecisione. E questo vuol dire anche come comunicare alla popolazione quando non sai, e cosa bisogna fare quando non si sa. Questo è stato veramente il primo, diciamo, insegnamento. In un modo molto più conclusivo, credo che abbiamo anche imparato di come potremo gestire una nuova pandemia. Questa qui è ormai un po' dietro, per fortuna. L'OMS ha dichiarato che è la fine della pandemia, ma sappiamo benissimo che altre ce ne saranno. E qui l'OMS sta proprio queste settimane organizzando quello che chiama il Pandemic Accord, l'accordo pandemico, e senza prolungarmi oltre, ci sono tre punti essenziali. Ci vuole veramente, per questo accordo, ci vuole in primo punto un accordo di quali paesi devono procedere per quali azioni per evitare una pandemia, questo è il punto numero uno. Come gli stati devono collaborare con la pandemia, perché abbiamo visto che ci sono stati degli stati amici che si sono aiutati. Se pensiamo all'Africa, non è stata inclusa, e addirittura si è detto: ok, se abbiamo dei vaccini in più li doniamo a paesi che non possono produrlo e altro. E qui credo che ci vuole una visione globale per una prossima pandemia, di una vera collaborazione di chi fa che cosa, e se alcuni paesi possono produrre perché hanno la capacità dei vaccini, di poterli distribuire in modo equo ai paesi che non possono, e appunto definire veramente quali siano le risposte e le azioni a livello, diciamo, proprio degli stati.
Alessandro Diana, colgo un messaggio che arriva da un'ascoltatrice. Lo ricordo, il nostro numero di contatto è lo 076 321 11 13. Domanda flash, risposta flash. Non si parla abbastanza, o si parla troppo poco, dell'origine di questo virus. Come mai?
Sì. Allora, l'ipotesi è che il virus sia passato da un animale all'uomo. Questa è l'ipotesi. Oggigiorno non abbiamo nessuna evidenza che può provare, perché scientificamente abbiamo bisogno di prove, perché non abbiamo trovato il SARS-CoV-2, il nome del virus, in un animale. Dunque a questo giorno non abbiamo la prova di questa ipotesi. Sono state emesse anche molte ipotesi che il virus si sia scappato da un laboratorio, e questa rimane ancora un'ipotesi, però non ne abbiamo ancora la prova che sia stato un errore del laboratorio. Sappiamo che ci sono alcuni laboratori che lavorano in questa, la cosiddetta gain of functionality, che cercano di vedere i virus, di rafforzarli e magari di vedere se sono compatibili con l'essere umano. Ci sono studi al riguardo, anche in un laboratorio in Cina, specialmente a Wuhan. Dunque ci sono anche ipotesi di che questo virus possa essere scappato da un laboratorio, ma ancora oggigiorno non ne abbiamo nessuna prova formale.
E tra l'altro la domanda dell'ascoltatrice e la risposta molto sincera e sempre ponderata di Alessandro Diana mi offre l'occasione per chiedere a Marco Cattaneo, proprio perché chi si occupa di divulgazione scientifica e lui come direttore di un mensile di grande responsabilità e riconosciuto come Le Scienze se ne occupa e sa probabilmente qual è la sfida. Sono nate polemiche, ci sono stati prese di posizione, esperti che si sono affrontati anche pubblicamente, insomma alla fine è diventato un dibattito in cui trovare il bandolo dalla matassa e trovare appunto una risposta definitiva sembrava quasi impossibile. Questo forse è anche un po' nuociuto alla credibilità non della scienza ma degli scienziati in certi casi. Ecco, Marco Cattaneo, da questo punto di vista, secondo te la pandemia ha accresciuto la fiducia nei confronti di scienza e scienziati o ci sono stati invece anche degli effetti potenzialmente dirompenti sui quali ovviamente poi a livello di informazione mediatica bisognerà lavorare?
No, io temo che non sia cresciuta proprio la fiducia nei confronti della scienza e degli scienziati. Purtroppo viviamo in un'epoca in cui forse i social network da una parte, in Italia anche i talk show televisivi spesso e volentieri tendono a polarizzare le posizioni, per cui le persone hanno fiducia in quelli che confermano quelle che sono le cose che pensano loro e alla fine si finisce per trovarsi sempre a due estremi come curve da stadio durante un derby senza finire per valorizzare veramente quelle che sono le informazioni. C'è un problema di fondo da questo punto di vista, ovvero sia quando si parla di scienza, di consenso scientifico intorno a determinate idee della scienza, non si parla di un consenso che è di tipo politico, si parla di un consenso intorno a quelle che sono le prove che vengono portate di determinati fenomeni. Penso per esempio al cambiamento climatico, che è un altro tema estremamente dibattuto, in cui una piccolissima minoranza in realtà di scienziati che peraltro spesso e volentieri non si occupano di clima tende a mettere in discussione quelli che sono i risultati più importanti e più rilevanti degli ultimi 40 anni della scienza del clima, no? Io credo che purtroppo la scienza abbia finito anche per essere messa in una casella molto vicina a quella delle istituzioni. Siamo in un periodo, in un'epoca di crisi della credibilità delle istituzioni in buona parte del mondo per mille ragioni e il mio timore è che la scienza e gli scienziati siano stati in qualche modo, da una parte ovviamente dell'opinione pubblica, non da tutti fortunatamente, siano stati in qualche modo messi in quella casella di sfiducia che si riserva per esempio alle istituzioni politiche. Credo che ci sia molto lavoro da fare per far capire alle persone e credo che sia un lavoro da fare fin dal periodo della formazione, dal periodo della scuola, per far capire alle persone che la scienza non è principio di autorità, come diceva prima Arnaldo D'Amico, che è un principio che di fatto ha rallentato la scienza e non solo in campo medico, parlo anche di fisica o di astronomia nei secoli. Il principio di autorità non è il valore della scienza, il valore della scienza sono le prove che si portano a sostegno delle proprie idee. Credo che il metodo scientifico sia proprio misconosciuto e che non ci siano grandi, come dire, grandi margini al momento, se non attraverso un lavoro veramente estremamente paziente e capillare di informazione e di comunicazione del metodo più che dei risultati all'opinione pubblica.
Ci resta una decina di minuti e quindi chiedo a tutti voi, me ne scuso, il dono della sintesi. Poi sono temi che sicuramente riprenderemo perché appunto la pandemia è stata dichiarata finita come emergenza internazionale, ma sicuramente di pandemie, come ricordava Alessandro Diana, purtroppo ci toccherà ancora parlare, ma parlare anche di virus e in un'epoca come la nostra dove la comunicazione è così veloce, dove basta un niente perché un virus si estenda a livello globale. globale, ecco, ci impone anche una riflessione su quello che sappiamo e quello soprattutto che non sappiamo. Arnaldo D'Amico, in un flash, nel tuo libro, lo ricordo, La memoria del nemico, perché ci sono voluti 2000 anni per scoprire il sistema immunitario, ci sono molti episodi appunto storici legati anche all'insipienza, alla testardaggine con la quale spesso si continuava con un principio d'autorità e non si guardava ai fatti. Ecco, se dovessimo trovare, diciamo, dei parallelismi rispetto a quanto dicevamo un attimo fa con Marco Cattaneo, ovviamente mutatis mutandis, nel passato, a quale esempio faresti riferimento, che è citato nel tuo libro, brevissimamente?
Ma guarda, poi nel libro ci sono anche gli effetti che oggi ovviamente ci appaiono comici di questo approccio alla conoscenza medica, che però faccio un breve inciso. Sottolineo che quando si parla di comunicazione della conoscenza medica, bisognerebbe sempre ricordare che, a differenza delle altre scienze, questa ha a che fare con la vita e con la morte. Quindi chi ascolta ha uno stato d'animo che non è poi così sereno, perché tocchiamo quei temi. Gli episodi sono tantissimi, a cominciare da quello emblematico di quello che è stato sicuramente il monarca più potente di tutti i tempi, cioè il Re Sole, che, come da diario dei suoi medici, per una strana patologia che a leggerla ora sembra, come dire, uno stato cosiddetto di esaurimento nervoso di tipo isterico più o meno, i medici, non sapendo come curarlo perché era refrattario a qualunque delle cure allora, decidono che la cura è, proprio perché nel frattempo la peste aveva demonizzato, indotto la demonizzazione dell'acqua calda per i pori che si dilatavano e quindi lì entravano i miasmi, decidono che la cura, da ultima spiaggia da fare all'uomo più potente della terra, era un bagno caldo. E prima del bagno caldo, onde fare quella che oggi chiameremmo una profilassi, lo sottopongono a una serie notevole di cliceri e soprattutto di tolgono il sangue, di salassi. Quindi prendono questo re completamente disidratato, lo infilano in un bagno caldo che, come tutti sappiamo, ha un effetto di vasodilatazione e crollo della pressione circolatoria enorme, e il re, nonostante tutto, si sente male, ha un fortissimo mal di testa, sta per svenire, e i medici lo tirano di fuori dal bagno caldo di corsa, e ovviamente il re sta peggio di prima. Mi sembra una cosa assolutamente grottesca, ma che racconta che cosa si può fare anche nei confronti del personaggio più potente dell'epoca, seguendo semplicemente ragionamenti e principi di autorità. Questo è uno degli episodi.
Alessandro Diana, abbiamo fatto dei progressi, però il nostro cervello mantiene spesso anche dei condizionamenti irrazionali e quindi vediamo nel trattamento medico sempre qualcosa che ci sfugge, qualcosa che viene fatto magari potenzialmente ai nostri danni. Adesso qui ci vorrebbe una trasmissione intera per parlare di vaccini, ovviamente, però anche le domande arrivano dal nostro pubblico, insomma c'è ancora diffidenza nei confronti dei vaccini che sono stati utilizzati contro il SARS-CoV-2. Le faccio una domanda tanto facile quanto difficile: che cosa sarebbe successo se non avessimo avuto i vaccini RNA che abbiamo messo a disposizione a livello quasi planetario, perché purtroppo alcune zone del mondo non hanno potuto goderne?
Infatti, ma diciamo molto brevemente, chiaramente i vaccini, le prime dosi dei vaccini, quelli che noi chiamiamo la prima vaccinazione, le prime due dosi, e lo sappiamo, hanno salvato chiaramente 14 milioni di persone, e questo è un dato di fatto. Per non essere, appunto, per non polarizzare il discorso vaccino sì, vaccino no, e bisogna dare ascolto alle persone esitanti e veramente legittimare la vaccino esitazione, questo noi professionisti della salute dobbiamo ascoltare le persone, Oggigiorno vediamo che il booster, l'utilità di fare un richiamo, è inutile. E d'altronde io saluto veramente la Svizzera che il 4 aprile di quest'anno è stato uno dei primi paesi a dire chiaramente non c'è più nessuna raccomandazione di vaccinazione booster generalizzato ma individualizzato. Dunque qui è veramente l'esempio che ciò che magari sembrava vero, che potevamo polarizzare 2 anni fa, sì il vaccino per tutti, oggigiorno non è più vero, e questo è emblematico della scienza. La scienza va tutelata perché ci sono dei nuovi dati, vanno considerati i nuovi dati, e credo che per noi nel mondo scientifico, nel mondo medico, è la cosa molto più difficile, perché il gioco delle carte cambia, la vita ti cambia le domande dell'esame, e dunque perciò che la scienza va tutelata, e per noi scientifici, diciamo così, abbiamo avuto una buona lezione di umiltà, e credo che dobbiamo avere questo in testa, l'umiltà. Non sappiamo tutto, abbiamo delle ipotesi, ma come è stato detto prima, queste ipotesi vanno confermate, perché la scienza, lei ha veramente una metodologia che è fattuale.
Barbara Gallavotti, sembrano da scolpire le parole di Alessandro Diana, quando la scienza e chi la pratica anche a livello medico ammette che ci sono dei limiti e delle cose che non sappiamo, dovremmo, come dire, sottolinearlo, no? Mettere questi caratteri quasi sottolineati con una striscia rossa. Ecco, poi invece c'è spesso una reazione di pancia da parte dell'opinione pubblica che magari tende a dire: ecco, vedete, gli scienziati ammettono di essersi sbagliati, quindi ci hanno presi in giro, quindi non ci hanno detto tutta la verità. E contro questo metodo, come dire, questo genere di situazioni che bisogna in qualche modo agire. Qui lo chiedo a chi come te si occupa di divulgazione scientifica.
Ma io credo che sia molto molto importante che gli scienziati ci dicano al pubblico con molta chiarezza perché appunto certe volte si cambia idea e perché sembrano certe volte essere in contraddizione con se stessi, perché in realtà succedono fondamentalmente 2 cose: o si è in una situazione in cui non si sa bene che cosa si sta affrontando, lo si sta ancora studiando, e questo è successo soprattutto all'inizio della pandemia e potrebbe ancora succedere se il virus cambiasse comportamento. Altro è quando invece le indicazioni che vengono dagli scienziati cambiano perché è cambiato il contesto. Ora, adesso se il booster non è più necessario, non è più necessario per tutti, questo è dovuto al fatto che circolano varianti diverse, molte persone si sono vaccinate, molte persone si sono già infettate, è cambiato il contesto. Questo non falsifica il fatto che alcuni mesi fa fosse invece assolutamente necessario fare la prima, la seconda e poi eventualmente anche la terza dose, è semplicemente cambiato il contesto. Quindi quello che noi dobbiamo capire è come evolve la conoscenza scientifica anche in funzione di come cambia il mondo. Io dico sempre che noi dobbiamo avere cittadinanza scientifica, cioè noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo prendere tutti delle decisioni in prima persona importanti che hanno a che fare con scienza e tecnologia, e questo ci costringe a seguire quello che avviene nel mondo della ricerca.
Un minuto a testa per Marco Cattaneo e poi volevo fare ancora una velocissima domanda ad Alessandro Diana. Ci scrivono gli ascoltatori: alla fine però hanno prevalso grossi interessi economici nella gestione ovviamente della lotta alla pandemia. Ecco, lo sappiamo, il denaro serve per la ricerca, serve per produrre i vaccini, però qualcuno ha detto ha prevalso l'interesse, diciamo, economico-finanziario. Che cosa rispondere, Marco Cattaneo, a chi solleva questo dubbio legittimo?
Beh, allora, partiamo dal principio, dal presupposto che nelle attività umane e per la società in cui viviamo oggi gli interessi economici ci sono in qualsiasi senso, però allo stesso tempo mi chiedo che cosa voglia dire ha prevalso l'interesse economico. Faccio un esempio: ci sono malattie per le quali vacciniamo che se non vaccinassero avrebbero un costo sociale e un costo economico molto molto più alto di quello dei vaccini, e molto probabilmente la stessa
Marco Cattaneo, scusa, abbiamo un problema con la linea telefonica. Faccio l'ultima domanda ad Alessandro Diana, perché è una delle domande che ricorrono più spesso. Molti si chiedono quali potrebbero essere le conseguenze per chi è stato infettato dal virus SARS-CoV-2 anche a medio-lungo termine. Ecco, voi state analizzando e cercando di capire quali potrebbero essere le conseguenze del virus a lungo termine?
Sì, diciamo è proprio tutto il capitolo del long COVID o del post o della sindrome post COVID. Lo sappiamo, ci sono stati delle conseguenze per le persone, che siano a livello cerebrale, a livello cardiaco, e queste sono effettivamente adesso studiate in questo contesto del post COVID.
Ed è questo anche uno dei temi sui quali sicuramente torneremo, e con Alessandro Diana, che ringrazio, medico pediatra, professore di vaccinologia all'Università di Ginevra, e anche con gli altri interlocutori. Abbiamo sentito prima Marco Cattaneo, direttore del mensile Le Scienze, e collegati con noi anche Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica, giornalista e saggista, tra l'altro ha appena dato alle stampe un bel libro dal titolo L'infinito dentro di me, di cui però riparleremo più avanti, e anche Arnaldo D'Amico, giornalista e medico, autore del libro La memoria del nemico, perché ci sono voluti 2000 anni per scoprire il sistema immunitario, che è ricco di episodi storici che ci insegnano, ci fanno capire come spesso, procedendo da errori e da credenze, poi si arriva a scoprire anche il modo di sconfiggere dei nemici che sono rappresentati da batteri e virus. Ci fermiamo qui.